Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo 40° episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di riavere a bordo con noi nel nostro podcast Antonio Squillante, eccellenza italiana per quanto concerne lo studio e la pratica dell'allenamento della forza. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.light-sport.com oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo un grande ritorno in patria con noi. Io e Andrea abbiamo il piacere di avere nuovamente a bordo Antonio Squillante. Benvenuto Antonio.
Grazie, benvenuto. Il ritorno di fiamme è stato.
Esatto. Sentavamo la necessità di riproporvelo, anche perché, giusto per fare un po', per tirarci un po' di arie, il tuo primo episodio, che è il numero 4, ha fatto più di 2000 ascolti.
Quindi, ma dai,
non male, eh? È stato il più ascoltato.
Il numero 4, quando era? Un anno e mezzo fa?
No.
Meno un anno?
Quasi un anno, però non di più. Meno di un anno, sicuramente.
No, un anno intero. Abbiamo iniziato, mi sembra...
Un anno, dici?
No,
diciamo.
Forse no, abbiamo iniziato i primi di dicembre a farlo, quindi tanto presso poco un anno, secondo me.
Siete cresciuti parecchio professionalmente parlando in un anno, un bel progresso da vedere, complimenti.
Grazie.
Vabbè, c'è da dire che comunque, scusami Ricky, perdono. C'è da dire che sì, siamo cresciuti, è stato anche merito tuo, nel senso che da lì è stato un po' il là poi di tutto, quindi grazie.
Fa piacere. Ve lo meritate, il lavoro che fate è veramente ottimo e ce ne serve tantissimo di lavoro del genere in Italia.
Grazie.
Ci non arrossite però.
Infatti, fortuna che no, per quelli che lo vedranno su YouTube vedranno anche le nostre reazioni che arrossiamo, per gli altri
no. Vabbè, allora, come leggeranno dal titolo, oggi andiamo a fare un'analisi. Tu ci presenterai quello che è il capitolo del tuo libro, anzi il capitolo che hai scritto per il libro di Jay DeMaio, The Manual volume 6. Quindi la prima domanda che ci viene spontanea a farci è: perché hai scelto quell'argomento, perché hai scelto quel titolo per il capitolo in questione?
Sì, per quelli che non fossero molto a conoscenza del libro The Manual, è una specie di classico nel mondo dello strength and conditioning negli Stati Uniti. È stato pubblicato per gli ultimi, credo, quasi 12 anni. Jay DeMaio è stato uno dei primi a iniziare un blog in strength and conditioning negli Stati Uniti 15-20 anni fa. È stato uno dei primi a portare, anzi il primo ad organizzare eventi di formazione al di fuori della National Strength and Conditioning Association, portando speakers internazionali, ha portato Verkhozhansky, ha portato Bondarchuk, ha collaborato con Ultimate Athlete Concept per decenni ormai. E negli ultimi 10 anni circa ha cominciato a fare questa collana di libri, solitamente una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, dove raccoglie un gruppo di allenatori, scienziati, ricercatori più, tra virgolette, in voga per un certo anno, che hanno fatto pubblicazioni, che hanno rilasciato libri, hanno fatto presentazioni, e gli chiede di parlare di un argomento in particolare per un capitolo del libro. A me è stato offerto di parlare di 2 o 3 argomenti, io ho scelto, il capitolo si chiama Heavy Strength Training for Sports, che in realtà vuol dire tutto e vuol dire nulla, nel senso sarebbe allenamento pesante per la forza in preparazione atletica, se volessimo tradurlo letteralmente, ma in realtà il motivo per cui ho scelto questo capitolo è per fare un attimo il punto della situazione su quello che è cambiato nel mondo della preparazione atletica, almeno per quanto riguarda l'allenamento della forza. Io spero di non suonare obsoleto, però quando ho cominciato io a fare preparazione atletica c'erano 2 scelte: o prendevi libri scientifici, libri di testo all'università, leggevi Bosco, leggevi Bompa o chi per loro, altrimenti c'erano pochissimi libri barra manuali dove imparavi un po' di più la parte applicata. Per esempio, io ho fatto tanto con Mark Ripto, Starting Strength, o con Fred Hatfield, che all'epoca era uno dei maggiori rappresentanti per quanto riguarda il mondo del powerlifting, l'allenamento della forza, ma in realtà non c'era niente a metà tra le due, non c'era quella disponibilità di risorse scientifiche, video, corsi, tutorial che ci sono oggigiorno. Quindi c'erano buone idee, avevamo buone idee di partenza su quello che fosse l'allenamento della forza e preparazione atletica e come utilizzare concetti come il velocity based training, l'accelerazione, l'eccentrica e quant'altro, ma non avevamo dati per supportare i nostri argomenti. Adesso, 10-15 anni dopo, abbiamo un numero di evidenze scientifiche tale che ci permette di giustificare un approccio diverso all'allenamento della forza, che non è più l'approccio pesante, intenso, stile powerlifting che era 10-15 anni fa. È cambiato ed è cambiato utilizzando dei concetti che nei libri di testo sono sempre stati là, perché io mi ricordo che fin da quando leggevo Bosco, l'intensità era sempre misurata in carico o velocità di movimento. Il problema è che all'epoca non c'erano gli strumenti per misurare la velocità in maniera così facile come abbiamo oggi. Oggi possiamo applicare tutte queste conoscenze teoriche dal punto di vista pratico con il supporto di evidenze scientifiche che una volta non avevamo. Quindi è stata un'idea di, è stata una scusa più che altro per fare un punto della situazione su quello che è lo status quo, se vogliamo, del mondo dell'allenamento della forza e preparazione atletica.
Sicuramente, come hai detto tu, cioè adesso oggigiorno ci sono come dire, delle tecnologie che sono diventate sia economicamente alla portata di tutti, che anche proprio a livello logistico, nel senso di ingombro, di dimensioni, eccetera. Però, come giustamente hai detto, la parte, diciamo, diciamo la scienza dietro era già presente prima ancora. Quindi sì, c'è stato sicuramente questo sviluppo di tecnologie, però immagino, dimmi se sbaglio, che contemporaneamente a questo grande sviluppo di tecnologie, quindi di tante aziende che si sono buttate in questi settori, c'è stata, o almeno questa è quella diciamo quello che vivo io personalmente, c'è anche tante nuove fonti e quindi si creano poi dei dubbi, o sbaglio?
Ti ringrazio tantissimo per aver portato l'argomento all'attenzione, perché è proprio quello che sta succedendo. E ti dico di più, ci sono tante aziende che, non sto criticando l'azienda, perché l'azienda lo fanno con buon intento e magari vogliono farlo per
Cioè, no, certo.
educare, se vogliamo, i consumatori all'utilizzo di certi dispositivi, però il problema è che molte aziende, molti di questi prodotti sono stati sviluppati da ingegneri preparatissimi, gente veramente competente, ma competente nel settore dell'ingegneria, dell'ingegneria tecnologica, dell'informatica e quant'altro, che leggono le fonti scientifiche ma non hanno un modo di interpretarle in maniera tale da comunicare il messaggio in maniera corretta all'utente. E l'esempio più classico è l'intero concetto di velocity based training, molte volte viene comunicato in maniera che è completamente scorretta dal punto di vista fisiologico. Se noi prendiamo la maggior parte dei diagrammi o degli studi o dei protocolli che guardano al rapporto tra carico e velocità, sentiamo sempre e solo la stessa storia. Quando il carico sale, la velocità scende. Quando la velocità sale, il carico scende, che è il famoso grafico di Hill. È là, è disponibile dal 1932, non è mai cambiato e mai cambierà, perché quello è il modo in cui i muscoli funzionano. Il problema è che poi questo concetto viene preso e viene applicato all'allenamento con sovraccarico, all'allenamento in sala pesi, dimenticandoci che il modello che Hill ha descritto ha a che fare con la meccanica del sarcomero, quindi il modo in cui il sarcomero si comporta sotto carico. Se io aumento la resistenza esterna, la velocità di accorciamento del sarcomero diminuisce. Se io diminuisco la resistenza esterna, la velocità di accorciamento del sarcomero aumenta. Questa non è la velocità di movimento. La velocità a cui un oggetto esterno poi si muove aumenterà tanto più forza applico al suolo e tanta più forza riesco a generare, perché F uguale massa per accelerazione. Quindi se metto più forza, accelero di più a maggior velocità, che non vuol dire che il mio muscolo si accorcia alla velocità superiore. Il mio muscolo si può accorciare alla velocità che si accorcia, ma la velocità esterna, se applico più forza, sarà superiore. Ed è quello il problema che ha portato, se vediamo adesso la maggior parte dei programmi di allenamento, tendono a ridurre i carichi in maniera quasi insignificante pur di massimizzare la velocità di movimento. Ha senso in un certo qual modo quando vogliamo incominciare a lavorare sulla velocità di contrazione muscolare, ma quando vogliamo lavorare sulla velocità di movimento, quindi sull'esplosività, è sempre un compromesso ideale tra carico e velocità. Non si può mai prescindere da un carico importante, non si può mai prescindere dalla velocità adeguata. È il modo in cui la gente sta confondendo la fisiologia muscolare con la biomeccanica del movimento, porta a dei fraintendimenti non da poco quando vedi certi programmi che, senza alcuna offesa, non hanno né capo né coda, nel senso, per quanto vogliamo utilizzare velocity based training, per quanto vogliamo controllare la velocità, se vogliamo rendere un atleta più esplosivo, dobbiamo essere in grado di sviluppare più forza. Più forza più rapidamente, chiaro, ma comunque la componente forza deve essere preservata. Andare a sacrificarla troppo per shiftare verso tutto a base solo di velocità può diventare potenzialmente pericoloso per quanto riguarda adattamenti tipo funzionale e strutturale.
Certo.
Ma ritieni che sia questo andamento sia dovuto più a, diciamo, a un, non voglio dire un limite del practitioner che utilizza questa tecnologia che si rifà molto quindi sul dato, e di conseguenza è il dato che vizia poi il pensiero critico e di conseguenza l'erogazione del piano di allenamento, o è proprio una questione di tecnologia che deve essere, diciamo, revisionata?
Credo che sia fondamentalmente una questione di interfaccia tra l'utente e il consumatore, tra il produttore e il consumatore, nel senso, da un lato abbiamo queste aziende che producono dispositivi che sono validi, sono efficaci, funzionano, e li commercializzano offrendo una quantità eccessiva di dati che viene decontestualizzata. E poi, per mancanza di una contestualizzazione, poi il practitioner, l'allenatore, il coach prende questi dati e cerca di utilizzarli, ma manca il collante della razionalità. Insomma, noi parliamo di, ho letto anche dei blog o degli articoli dove si parla di, adesso c'è questa teoria di surfare la curva forza-velocità, nel senso allenarsi diverse percentuali di carico. È sacrosanta, è vera, è corretta, bisogna farlo, bisogna utilizzare carichi pesanti, bisogna utilizzare carichi meno pesanti, ma comunque c'è una zona ottimale di carico nella quale la prestazione viene massimizzata, e questa idea di potersi muovere lungo il continuo forza-velocità solo perché ora la velocità la puoi misurare non vuol dire che tu la debba utilizzare. Invece queste linee guida che ci vengono fornite da molte case, molti autori, molti articoli che sono comunque sponsorizzati e pagati da case produttrici, quindi hanno un vizio di forma a prescindere, perché promuovono un certo prodotto, promuovono una certa metodologia, dovrebbero tenere in considerazione che il fatto che un dispositivo sia disponibile, sia utilizzabile, non vuol dire che debba sempre essere utilizzato e sempre essere utilizzato in qualunque contesto. C'è un tempo, un luogo per ogni tipologia di allenamento, deve essere utilizzato in base a quelle che sono considerazioni di ancora fisiologia e biomeccanica. Se non ha senso in entrambi i contesti, una tecnologia non dovrebbe essere utilizzata.
Okay. No, chiaro, però c'è anche da dire che quello che stiamo dicendo non è assolutamente in sfavore del concetto del velocity based training, anzi, ma che, esatto.
Il concetto di velocity based training è, come lo definiscono, un game changer, è un'innovazione pazzesca, ed è fantastico che oggigiorno chiunque possa misurare la velocità. Quando io leggevo i libri di Bosco, volevo farlo anch'io 15 anni fa, ma mi chiedevo come cavolo la misuro la velocità del bilanciere, non posso misurarla. Bosco aveva già messo tutte le informazioni necessarie per fare DBT. Häkkinen, Comi, tantissimi autori facevano riferimento all'intensità misurata come velocità del bilanciere. Quindi quell'informazione era sempre disponibile, ma 10-15 anni fa era impensabile poter avere un accelerometro in sala pesi per 200-300 euro collegato al telefono che ti misura la velocità, era impensabile. Il fatto che oggigiorno sia disponibile è un vantaggio enorme per chiunque lavori nel settore della scienza motoria, non soltanto per preparatori atletici. Il problema è che, ancora una volta, il fatto che sia diventato disponibile e che sia incentivato da così tanta produzione di massa di articoli, video, tutorial e quant'altro, ha portato a denaturare un attimino l'utilizzo, nel senso, dovrebbe essere un po' riportato coi piedi a terra e contestualizzato laddove deve essere utilizzato. Ancora una volta, il fraintendimento di fondo è la confusione tra velocità di contrazione muscolare e velocità di movimento, che sono due cose completamente differenti, ha portato a fare dei programmi usando il DBT che sono veramente... non hanno alcun senso.
Non hanno alcun senso. In che contesto tu utilizzeresti il VBT e in che contesto non lo useresti? Quindi, in modo tale che diamo un'idea anche di dove poterlo utilizzare, ecco.
Il VBT si può utilizzare paradossalmente anche sempre volendo in sala pesi. Il problema è che bisogna mettere in ordine per cosa lo utilizziamo e in quale contesto lo utilizziamo. Andare a dire il mio obiettivo diventa una certa velocità, vediamo un metro al secondo, 1.2 metri al secondo, che è la fascia che diciamo forza esplosiva, quindi dove i carichi incominciano a scendere. Quello diventa il mio obiettivo e incomincio a fare un programma con dei carichi veramente modesti per riuscire a raggiungere quella velocità. L'approccio su carta può sembrare corretto, ma in realtà non lo è, perché l'obiettivo del velocity based training è utilizzare dei carichi importanti, quindi dei carichi che sono comunque vicini al 50, 60, 70% del massimale, ed eventualmente controllando la velocità e cercando di diventare più esplosivi, col tempo muove la velocità superiori. Quindi l'obiettivo principale è sempre avere un carico minimo tale da creare adattamento. Perché comunque ci serve quella forza esplosiva, come diciamo una volta, se vogliamo che i nostri atleti siano più esplosivi, quindi si muovano nello spazio a una velocità superiore, devono essere in grado di applicare a terra una quantità maggiore di forza. Quindi serve più forza per avere più accelerazione. Se cominciamo ad eliminare la componente forza perché non proponiamo più carichi adeguati, il VBT comincia ad essere utilizzato fuori contesto. Quindi il modo in cui io consiglierei di utilizzarlo è selezionare una finestra di carico molto limitata, che solitamente va dal... Se lavoriamo con dei principianti, magari 40-50% del massimale, lavoriamo con atleti un po' più avanzati, 60-70, e incominciare a giocare con quelle velocità intermedie tra 0.5 e 0.8 metri al secondo, dove comunque possiamo conservare del carico e incominciamo a vedere degli adattamenti. E dopodiché tenere il carico finché quella velocità non sale a 1, 1.2, 1.3, anche 1.4 eventualmente. E quando incominciamo a sforare l'idea ideale di velocità che vogliamo raggiungere, allora possiamo aumentare i carichi. Ma non dimentichiamoci che l'obiettivo del velocity based training è uno: alzare più peso ad una velocità superiore. Non è soltanto la velocità, perché la potenza sarà sempre una combinazione di peso e velocità. Quindi dobbiamo riuscire a muovere più peso più velocemente. Se il concetto di più peso e quella progressione viene tolta dall'applicazione pratica, il velocity based training non ha più senso. Andare a mettere il 30% del massimale, a muovere a 2 metri al secondo per un anno, non ti rende più esplosivo. Ti può rendere più veloce con movimenti a bassa resistenza, ma poi quando vai a usarlo in campo, la tua forza uguale massa per accelerazione rimane dov'era, perché la tua forza è rimasta dov'era. È là che c'è la confusione. Sì, io posso usare il 30% e i miei muscoli si accorceranno in maniera molto rapida perché la velocità di accorciamento del sarcomero aumenta, ma la mia capacità di trasferire quella velocità di contrazione in velocità di movimento verrà compromessa perché la mia forza non è aumentata di un grammo, quindi non fa molta differenza.
No, ma chiaro. E poi un'altra cosa relativa anche a questo che abbiamo appena detto, o meglio, questa è una mia riflessione, poi magari sbaglierò in pieno, è che comunque magari ci sono due atleti, stessa posizione di gioco, stessa, diciamo, simile conformazione, che nonostante tutto uno riesce a spostare dei pesi a 0,2 e darti un feedback che è tranquillo. Mentre l'altro, stessi carichi, li muove a 0,5 ed è ancora più sereno, nel senso che comunque lui percepisce quello stress come relativamente basso. Quindi la domanda che mi pongo è: ma le equazioni che vengono utilizzate per determinare poi l'outcome, quindi di metri a secondo in questo caso, non sono un po' troppo generaliste di conseguenza? Cioè, poi capisco, cioè io mi metto poi nei miei panni e dico, cazzo, però scusate, dico, ma adesso come faccio? Nel senso, c'ho questo atleta che a 0,5 sposta questi chili, questi altri chili, quindi creo due profili forza-velocità, E quindi fondamentalmente mi serve per strutturare un profilo forza-velocità e mantenere, diciamo, avere un'idea precisa di quello che è il concetto di readiness e di sviluppo poi dell'atleta, in termini proprio di chili spostati a determinate velocità. Cosa pensi di questo tentativo di, diciamo, standardizzare tutto e quindi no, dobbiamo andare a 0,5 e quello è?
No, un'ottima domanda. Secondo me il problema è a monte, nel senso che non si può standardizzare, nel senso puoi applicare delle misure del genere per un atleta e per quell'atleta solo in progressione nel tempo, ma non puoi assumere che il profilo che sviluppi per un atleta si applichi a un altro atleta, perché come dicevi giustamente tu, se tu anche se non ci interessasse di quelle che sono le equazioni che utilizzano per misurare power up, la velocità media, la velocità di picco, quello che è, se tu semplicemente pensi a anche un movimento più semplice, uno squat in biomeccanica, e tu volessi metterti carta e penna alla mano a fare i calcoli di quello che è lo spostamento, quindi la traiettoria del bilanciere dal punto morto superiore a quello inferiore, se la traiettoria è più o meno lineare, se c'è uno spostamento sul piano orizzontale, qual è il carico esterno, qual è il carico per ciascuna articolazione coinvolta, qual è il braccio di leva e qual è il carico interno, il momento torcente per ciascuna articolazione, qual è l'inserzione tendinea, quanto più o meno vicina all'articolazione, tenderai conto che non è possibile creare un'equazione che ti determini in maniera esattamente accurata qual è il tuo profilo forza-velocità. È un'approssimazione che funziona su grandi scale, quindi dove hai 1000, 2000, 3000, 10.000 data points e fai una media di tutti e sai che più o meno la tua traiettoria in uno squat è tot centimetri, che più o meno le tue leve hanno questa lunghezza, ma che poi se vai a cominciare a confrontare atleti che hanno chiaramente morfotipi diversi e che hanno esperienza dell'allenamento diversa, adattamento diverso, composizione di fibre differenti, semplicemente non ti può funzionare, è una premessa che non sussiste. Quindi andare a confrontare due atleti diversi, assolutamente no. Però per un atleta, quando tu hai creato il suo profilo unico di forza velocità, quello sarà il suo profilo che riflette quello che è il suo fenotipo, quindi quelle che sono le sue caratteristiche, incluso l'adattamento che viene con l'allenamento, e allora lo puoi utilizzare. Infatti, se tu vedi il modo in cui, ad esempio, Bosco, ma anche guardando anche in maniera più recente anche il dottor Mann, il modo in cui utilizza le velocity based training per un atleta è sempre molto simile. Tu scegli un movimento e difficilmente testi tanti movimenti a carichi differenti. Scegli un movimento, scegli un carico, e quel carico sarà un po' più alto se lavori con atleti di forza, perché ti interessa vedere più quella forza ad alto carico, magari 70-80%, sarà un po' più basso se lavori con atleti di potenza o resistenza, magari 60-70. Quindi scegli il movimento, scegli il carico, testi un atleta, misuri la velocità, in qualche modo tiri fuori quello che è il rapporto con la potenza, e dopodiché quando ritorni dopo un tot di mesi di allenamento ritesterai lo stesso carico e vedrai se quella forza esplosiva è cambiata. Non andrai a creare nuovi profili di forza velocità, perché devi andare a contenere quelle che sono le confounding variables, tutto quello che può cambiare intorno al profilo forza velocità. Quindi devi scegliere quale battaglia combattere, nel senso è un test di valutazione funzionale che funziona benissimo, è un modo per controllare l'allenamento che funziona benissimo, perché velocity based training, una cosa che a me piace tantissimo fare è quello che viene definito benchmarking. Se io incomincio un programma di allenamento, perché bisogna stare attenti a fare benchmarking, perché in realtà funziona benissimo se le premesse vengono rispettate. Se poi cambiamo le premesse, l'intero costrutto del benchmarking non funziona più. Quindi se la mia premessa è che ho fatto una settimana di scarico, idealmente sono ben recuperato, sono riposato, la mia frequenza cardiaca è adeguata, quindi tutti i sintomi fisiologici di recupero ottimale sono là. Incomincio un programma di allenamento nuovo, vado in palestra, faccio le mie 3 serie da 3 di squat all'80% e per quel giorno mi muovo all'80%, faccio un 0,4 metri al secondo, quello per me è il mio benchmarking, alle mie condizioni ottimali, con quel carico, quella è la velocità che riesco a raggiungere. Se tra un mese le stesse 3 serie da 3 le faccio a 0,7, con lo stesso carico io ho migliorato, però ci sono un sacco di confounding variables che devo mettere devo tenere presente per essere sicuro che quella misura non sia influenzata da tutti i margini di errore possibili, ma mi dia una misura oggettiva di un miglioramento. Se io comincio a cambiare tutte queste varianti, vedo che ci sono programmi che hanno dei giorni dove fai 1.2 al 30%, poi vai solo al 40%, poi torni al 30%, poi la velocità va a 0. Troppi cambi. È un indice unico, va utilizzato per tenere conto di quello che è il progresso, la mancanza di progresso in allenamento. Voler troppo dal VBT porta a denaturare quello che è l'utilizzo del dispositivo stesso.
Concluderei dando una nota positiva, che così almeno, nel senso che comunque, cioè, per il costo, la praticità è un ottimo metodo di valutazione funzionale che può applicare fondamentalmente chiunque su quasi qualunque tipo di atleta. Giustamente la capacità poi sta nel preparatore, nel... Ma penso un po', Anto, adesso magari sembrerà una studiata, però un po' in tutte la parte di tech sull'allenamento. Cioè, nel senso, cioè un po' tutte le tecnologie devono essere contestualizzate e non considerate come l'unico parametro di guida delle tue decisioni, poi in palestra o sul campo.
Sono d'accordissimo. Ma faccio un esempio anche più banale, tu dicevi che, e sono d'accordissimo, velocity-based training è una panacea per un sacco di problemi, funziona benissimo. Ci sono delle applicazioni che molta gente non considera neanche, ma ancora una volta, torniamo alla ricerca di 10-15 anni fa, quando uno studente di scienze motorie ha preso la laurea in scienze motorie, abbiamo incominciato, e questo è qualcosa che è diventato molto di moda nelle facoltà di scienze motorie in Italia, dopo che il dottor Antonio Paoli ha cominciato a fare più pubblicazioni, a rendere più dati disponibili. Ma pensiamo anche all'allenamento per la popolazione anziana, che adesso è un discorso completamente diverso, non è neanche preparazione atletica. Sappiamo che i fenomeni di sarcopenia associati con l'invecchiamento, aging, hanno un effetto deleterio più tangibile, più apprezzabile sulle fibre tipo 2, quindi quelle rapide. E sappiamo che la popolazione anziana, che solitamente ha limitazioni strutturali e funzionali per le quali utilizzare carichi importanti può essere controproducente, se vogliamo andare a migliorare quelle fibre di tipo 2 con carichi bassi, ci mettiamo un accelerometro sopra, sappiamo che ci muoviamo alla velocità adeguata, possiamo tranquillamente sacrificare il carico, perché a questo punto il carico non è neanche più funzionale, ma abbiamo quegli adattamenti neuronali, neurogeni, che ci servono per quella popolazione. Quindi vedi che il velocity based training di fatto ha applicazioni immense, molto più di quanto la gente immagini. Il problema è che deve essere utilizzato in un contesto nel quale abbia senso. Se viene denaturato, se viene utilizzato come un giocattolo, giusto per averlo e venirsi alla pesi, incomincia a diventare problematico.
Guarda, riguardo a questa cosa, io mi ricordo aver letto un paper che aveva pubblicato il mio professore in Inghilterra sul topic dell'elder, cioè dell'anziano, ed era appunto come il power training potesse ridurre o quantomeno, per quanto possibile, perché
contenere
esatto, gli effetti di degradamento del tessuto muscolare, ed era interessante perché appunto utilizzava proprio il concetto di power training e non di strength training, perché come hai detto tu, alla fine è difficile che una persona con limitazioni strutturali, problematiche anche diciamo cardiorespiratorie, sparo o comunque di tutto il sistema, gli si piazza sopra un centone di panca e vai, cioè
nel senso,
è via e vediamo cosa succede.
Sentono gli omeri.
Vabbè,
e guarda che lo stesso concetto, e questa è la bellezza del settore in cui lavoriamo, si applica a tutte le tecnologie, perché se guardi come ho fatto questo esempio del velocity based training, ma della preparazione atletica, la popolazione anziana, lo contestualizzi a senso. Guarda anche il blow flow restriction, il BFR.
Esatto.
Stesso concetto, lo prendi per un soggetto che è in fase di recupero funzionale post infortunio, dove il carico non è più il carico non è più la tua priorità, ma la tua priorità è riguadagnare massa muscolare. Ti metti la tua bella cuffia, ti blocchi il flusso ematico, 20% del massimale e il muscolo ti cresce. ma se poi pretendi di avere lo stesso livello di adattamento da un soggetto che è completamente sano, completamente funzionale e che ha bisogno di quel carico in sala pesi e che ha bisogno di quell'esplosività in sala pesi, non è la stessa cosa. Beh, quindi molte volte vedere sto BFR messo dappertutto con soggetti che sono completamente funzionali, completamente recuperati, completamente sani, dovrebbero caricare le articolazioni e gli vai a togliere carico per fare dell'ipertrofia con BFR, non ha molto senso.
Sì, ma torniamo al discorso di prima, che bisogna saperla utilizzare in maniera corretta, no? Non so, sì. Non utilizzarla a casaccio. Ma io ho una domanda diretta, Anto, da farti. Quali sono le tecnologie di cui non potresti fare a meno, se ci sono, come allenatore, come ricercatore, boh, vedi te, come...
Questa è una domanda ottima, tecnologie di cui non potrei fare a meno. Potrei tranquillamente fare a meno di un computer, perché tanto non serve a nulla, ti complica la vita per nulla. Potrei... Allora, se dovessi sceglierne una, a prescindere da costi, dimensioni e quant'altro, una di cui non potrei fare a meno sulle piattaforme di forza, o pedali di forza, perché è l'unico dispositivo che ti dice tutto per quanto riguarda l'allenamento della forza. Se devo guardare la praticità... Guarda, se devo risponderti ora, dopo 15 anni di esperienza sul campo, ti dico non ho bisogno di nessun dispositivo, sono tranquillamente comodo in sala pesi, se il bilanciere si muove lentamente lo vedo, se si muove velocemente lo vedo, non sarò accurato a dirti se si muove a 1 metro al secondo a 0.7, ma se 0.51 la differenza diventa abbastanza evidente, però se dovessi scegliere per un principiante un dispositivo necessario, ne sceglierei due, o un accelerometro o non la pedana di forza, il tappeto di forza dove puoi misurare altezza di salto, tempo di volo, perché se c'hai quelle informazioni e conosci un minimo di matematica di base, puoi trovare praticamente qualunque variabile che ti interessa, puoi calcolare potenza, puoi calcolare rate of force development, un sacco di variabili che sono interessanti.
Bello. Beh, tu adesso in questo caso hai bisogno solo di ghisa e dei tuoi occhi.
Assolutamente. E orecchie, perché guarda, il rumore del bilanciere ti dice tantissimo sulla velocità, soprattutto se utilizzi i bilancieri olimpici.
Ma in questo caso anche se uno magari non ha a disposizione VBT e tutto questo genere di tecnologie, io ho questa domanda che volevo farti da un po'. Quanto è utile chiedere all'atleta di esprimere la maggior velocità possibile durante tutta l'alzata? Cioè, è utile? Può essere applicabile?
Guarda, c'è una serie di articoli pubblicati su questo argomento per dimostrare quanto sia valido o meno. Solitamente noi facciamo riferimento... tagliami se vado troppo lungo, perché questa è una domanda che può aprire porte e non chiudere più. Allora,
Niente.
quando noi facciamo riferimento al Compensatory Acceleration Training, o CAT, in realtà quello è... Noi lo conosciamo come... l'allenamento fatto ad alta velocità, nel senso chiede all'atleta di muoversi alla velocità più alta possibile, poi se il carico è pesante la velocità esterna non sarà altissima, ma l'intento è quello di muoverti alla massima velocità possibile. Ed è quello il modo in cui la metodologia CAT ci è stata insegnata nel mondo delle scienze motorie. E ancora una volta, questo è qualcosa che si faceva in Unione Sovietica negli anni 60 e che Fred Hatfield è stato il primo a pubblicare alla fine degli anni 80 con ISSA, le prime linee guida sul CAT negli Stati Uniti per il powerlifting e per l'allenamento della forza, e poi è diventato popolare a livello mondiale e anche in Italia tantissimo, perché si attiva anche in Italia, grazie al signor Borelli. Ma detto questo, quello che noi abbiamo appreso come practitioners, ma la scienza dietro il CAT si chiama Maximum Intended Concentric Velocity. E ci sono parole molto specifiche che definiscono un concetto molto, molto preciso: l'intento di muoversi alla massima velocità concentrica. Quindi vuol dire che non è qualcosa che viene mai misurato o non viene mai quantificato. È un feedback che dai all'atleta, dove lo sproni a muoversi alla massima velocità possibile durante l'intera fase concentrica del movimento. E qualunque studio abbia utilizzato questa metodica, ce ne sono tantissimi pubblicati, ha dimostrato che quando fai a equiparare carico, intensità e volume. Quindi, esempio semplice, 3 serie da 3 all'80% del massimale in panca piana, tra due soggetti, un soggetto non gli dice nulla, gli fai fare la panca piana, è morta là. All'altro soggetto semplicemente gli chiedi di muovere il bilanciere alla massima velocità possibile durante la fase di salita, senza misurarla, tanto non ti frega niente se va a 0,5 metri al secondo, se la muove a 2 metri al secondo. Semplicemente gli chiedi di avere intenzione di muovere il bilanciere alla massima velocità possibile. Il gruppo che si muove a una velocità ad libitum, a scelta, migliorerà la forza, ma probabilmente non migliorerà la forza esplosiva e rate of force development. Al gruppo che tu chiedi di muoversi alla massima velocità, gli incrementi di forza sono molto simili, quindi se vai a testare un bilanciere in panca piana, un massimale in panca piana, probabilmente la differenza non la vedi. Però se poi gli vai a chiedere di fare, ad esempio, un bench throw e vai a misurare il rate of force development o il peak power output, il soggetto che si è mosso alla massima velocità intenzionale avrà un incremento di rate of force development e power output superiore. E questo è uno studio che è stato fatto nel 99 da John su 28 atleti di Division 1, giocatori di football americano. Stesso programma, panca piana, misurato il bilanciere, il massimale in panca piana, e misurato il bench throw. Non soltanto il bench throw è migliorato di più nei soggetti che si sono mossi velocemente, ma quando poi sono andati a scomporre fase eccentrica, coupling time, fase concentrica, si sono resi conto che anche il coupling time è diminuito. Quindi vuol dire la capacità di invertire da eccentrica a concentrica è migliorato perché abitui quel meccanismo a livello neuromuscolare per essere in grado di scendere e salire in maniera molto più rapida. Poi che il fatto che tu salga anche muovendoti molto velocemente è qualcosa che ci puoi aggiungere. Puoi andare a metterci un accelerometro e vedere a che velocità ti muovi. Ma la semplice intenzione di massimizzare quella fase concentrica del movimento è abbastanza per migliorare la force development e forza esplosiva.
Assolutamente, cioè questa cosa è fighissima e soprattutto si percepisce quando hai un VBT, tornando alla domanda di prima, sì. Nel senso che lì hai proprio il feedback immediato e ti rendi subito conto di come c'è una differenza netta di velocità e di effort anche proprio dalla parte, lo vedi in faccia, non so come dire, cioè
diventa un feedback, non è esatto, più, sì, non è sì, più sì. Non è più un parametro di allenamento, diventa il feedback che tu dai esatto. All'atleta aumenta il feedback, diventa uno strumento di apprendimento e controllo motorio, niente di più, niente di meno, nel senso se tu metti un atleta sotto il bilanciere e gli dici fammi uno squat e questo si muove lento come un bradipo e non capisce che deve muoversi più, perché molte volte è proprio una questione di propriocezione. La velocità è un elemento propriocettivo che molta gente non è abituata a percepire, quindi magari loro pensano di muoversi velocemente ma in realtà si muovono lentissimamente. Quindi tu gli metti un iPad, un telefono davanti, non te ne frega nulla se va a 0,5 o se va a 1. Se la prima ripetizione è 0,5 gli dici muoviti più velocemente. Se quello 0,5 sale, il feedback è positivo, l'atleta sa che si sta muovendo più velocemente, lo fai oggi, lo fai domani, lo fai dopodomani, incomincia a insegnargli quella meccanica di muoverti velocemente che evidentemente non ha.
Sì. Ma figa questa differenza proprio di quando fornire feedback, se farglielo vedere, se non farglielo vedere, se farglielo vedere alla fine dell'alzata, se farglielo vedere durante l'alzata, interessante, ci sono delle belle variazioni di outcome.
Solitamente, siccome lo utilizzo spesso e volentieri, quello che ho imparato per esperienza personale in base alla ricerca, non sto dicendo che funzioni per tutti, però quello che ho imparato, perché come tu dicevi, l'augmented feedback può essere dato, si dice ricapitolativo alla fine, ti fai le tue tre serie da tre e poi dai il feedback, può essere dato durante ogni ripetizione o può essere dato alla fine per ogni ripetizione fatta in precedenza. Quindi ti posso dire, hai fatto tre serie da tre e complessivamente ti sei mossa a 0,5 metri al secondo, o ti posso dire, hai fatto tre serie da tre, ma la prima ripetizione hai fatto questo, la seconda ripetizione hai fatto quello. Alternare le tre metodiche ti dà i migliori risultati per quanto riguarda l'apprendimento motorio. Solitamente incominci con un feedback a ogni ripetizione, quindi incominci a mettere l'iPad davanti o il telefono davanti, ogni ripetizione glielo fai vedere, dopo due o tre sedute lo togli e gli dai un feedback alla fine della serie, dopo due o tre sedute lo togli e gli dai un feedback alla fine della seduta intera e poi ritorni all'inizio. Fai un paio di giri di questo modo, l'atleta comincia a sviluppare quel tipo di percezione che gli serve per, o le serve per diventare consapevole della velocità, ma anche diventare consapevole di controllare la velocità mentre si muove. E per la mia esperienza personale, nel giro di 2-3 mesi, anche quegli atleti che proprio non ce la fanno a muoversi velocemente, vedi una trasformazione enorme. E questo non è VBT, non, a te non ti interessa quella che è la velocità che si
sì,
muove.
Sì, sì, sì.
Molte volte il carico lo tieni là, non te ne frega neanche nulla. Poi tanto sai che se il carico lo tieni là e la velocità aumenterà, la potenza aumenterà per forza. Quindi non è che ti serve a sapere se è 0.5 o se è 1.5. Dopodiché, quando incominci ad avere una consapevolezza di cosa vuol dire accelerare un carico sotto pressione, perché sono carichi importanti, allora incominci a giocare col VBT. Dici, ok, adesso al massimo delle tue capacità, sti 100 kg li muove 0.6, adesso proviamo a muovere 0.7 e prendiamoci il tempo per vedere questo miglioramento come prende forma nel tempo. E allora diventa VBT. Quindi la transizione non è molto demarcata. Dipende da qual è l'intento come allenatore che metti nel tuo programma.
Chiaro.
Beh, una roba che, cioè, che adesso mi... si potrebbe provare, comunque già sicuramente è già stato fatto, è vedere com'è l'andamento della velocità in un cluster, quindi capire come si sviluppa, quant'è il degradamento, giusto in italiano? Sì, della velocità in funzione delle ripetizioni, nonostante ci siano i 30 secondi ogni top cluster. Però potrei provarlo.
Adesso non voglio aprire una parentesi e non chiuderla più, però l'esempio che hai fatto è ottimo, perché tu hai appena riportato un esempio di periodizzazione. O allenamento periodizzato, dove tu hai un cluster, decidi di fare le tue, sto facendo un esempio a caso, le tue 4 serie da 2 con i 30 secondi e mezzo, perché quello è quello che su carta per te funziona per il tuo cluster, però quello è l'approccio alla periodizzazione, qualcosa che tu metti su carta, quello funziona per te, quello aspetti che sia il tuo metodo di allenamento. Poi però vai in sala pesi e ti rendi conto che hai l'accelerometro, quindi l'accelerometro sul bilanciere, e ti rendi conto che hai fatto le tue prime 2 ripetizioni, hai dato i 30 secondi, entri le seconde 2 ripetizioni e la velocità comunque ti sta scendendo, probabilmente devi o ritoccare il carico, o aumentare il tempo, o fare un adattamento di quel cluster che diventa più un programma che una periodizzazione, perché stai programmando per quelle che sono le esigenze del tuo atleta in quel momento per migliorarlo. Ed è là che la tecnologia diventa veramente vantaggiosa. Perché noi tutti scriviamo programmi su carta, però non sappiamo poi qual è l'acqua, non sappiamo poi cosa l'atleta farà in quel preciso momento. Se possiamo misurarlo all'istante e fare immediatamente gli aggiustamenti che servono, non soltanto andiamo a migliorare la prestazione, ma andiamo ad ottimizzare il volume di allenamento e paradossalmente possiamo fare molto meglio facendo molto meno in sala pesi. Perché quel poco che facciamo lo facciamo con intenzione, lo facciamo misurato, lo facciamo col massimo del ritorno di investimento, quindi col massimo del beneficio, e non dobbiamo perderci a fare 10.000 serie per niente quando non servono. Faccio anche un esempio nel weightlifting. Parlavo di questo l'altro ieri su un podcast. La maggior parte della gente pensa che tantissime ripetizioni siano necessarie perché è quello il modo in cui i weightlifter si allenano, i sollevatori di peso si allenano. Allora, se io sto imparando uno strappo, e il mio obiettivo è imparare lo strappo, quindi sto facendo apprendimento motorio, terrò il carico leggero e mi farò anche le mie 6 serie da 3 o le 10 serie, quello che è, ma io sto imparando il movimento, non mi interessa quanta potenza esprimo, sto facendo tante ripetizioni perché lo voglio imparare. Se poi io ho imparato il movimento, adesso voglio allenarmi come un weightlifter, voglio diventare più forte, voglio diventare più esplosivo, magari mi basta fare 3 serie da 3 all'80% e farle fatte bene con la giusta velocità. E non mi serve fare 6, 8, 10, 6 da 3, perché non sto più imparando il movimento, voglio migliorare le mie capacità motorie, voglio diventare più forte, più esplosivo. Se ho il mio VBT e se io so che la mia velocità scende più del 10%, il mio allenamento non è più efficace quando si parla di weightlifting o sviluppo della forza esplosiva, se a me mi dicono fai 6 serie da 3, perché quello è quello che fanno tutti, ma dopo 3 serie da 3 la mia velocità è già scesa, ha senso farne altre 3? Probabilmente no. Posso fermarmi a fare gli snatch o lo strappo, quello che è, magari concentrarmi su degli squat, così posso diventare anche un po' più forte. Fatti i miei squat, posso fare delle spinte e il mio workout è finito. Quindi vedi come ottimizzi di più il tempo. Se non hai modo di misurare quello che puoi fare, soltanto utilizzare un programma che qualcuno ti ha dato, che hai trovato in un libro e che pensi che funzioni, stai sempre a rincorrere un adattamento ottimale che non raggiungerai mai.
Ed eccoci ragazzi, arrivati alla fine di questa prima parte del 40° episodio. La seconda parte sarà uscita venerdì prossimo alle ore 13. Prima di concludere vi volevo ricordare che sono aperte le iscrizioni per il nostro workshop sul VBT e sulle pedane di forza che si terrà a Roma domenica 13 febbraio. Per iscrivervi vi basterà passare dal link che troverete in descrizione del nostro profilo Instagram. Grazie ancora a tutti!